Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuto in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, come sempre, Giuseppe Franco. Che saluto, caro Giuseppe.
Eccomi qua. Allora, io ti spiego, ho un post-it qui, ho un'idea che mi ero segnato, delle domande da fare, un'idea di business eccetera, per gestire la nostra idea, ma adesso però questa idea io come cosa devo fare? È buona e non è buona? Dammi qualche altro suggerimento, Massimo.
Dobbiamo testare l'idea, caro Giuseppe. In questa puntata vediamo proprio questo, vediamo sei modi per testare la tua nuova idea di business senza svenarti, cioè cominciamo a capire un po', no, come poter verificare se questa è una buona o una cattiva idea. E il modo numero uno, che è quello anche più semplice da mettere subito in atto, è quello di utilizzare i social media per testare la tua idea. Diciamo, ormai i social media sono alla portata un po' di tutti, no? E quasi tutti ne usano più o meno uno e ci trascorrono diverse ore al giorno. Quindi utilizzare un social media per testare la propria idea, ma anche per capire se effettivamente c'è entusiasmo intorno all'idea. Già questa è una cosa molto, molto importante. Quindi inizia a condividere il problema che stai risolvendo con i tuoi contatti, con i tuoi amici, in un gruppo, e chiedi direttamente se acquisterebbero il prodotto che stai cercando di vendere. Ora qui già immagino i primi dubbi, le prime perplessità che vengono fuori dalle persone, perché a volte mi è capitato di parlare con amici, ma anche con persone che magari mi hanno scritto un messaggio, semplicemente abbiamo discusso di questa roba qui, e il loro dubbio, la loro perplessità è questa: e se poi qualcuno mi ruba l'idea? Io dico sempre due cose. Dico, guarda, uno, qualcuno già sta lavorando a un'idea simile alla tua, perché siamo miliardi nel mondo, quindi se è venuto in mente a te è venuto in mente anche a 100 persone da quest'altra parte, e due, probabilmente qualcuno non solo sta lavorando ma sta già per uscire con un'idea simile alla tua, sempre per una questione di statistica. Siamo miliardi nel mondo, quindi bisogna essere scaltri e uscire con quella che io chiamo la tua versione minima funzionante, per capire se c'è un audience, se c'è un entusiasmo, se c'è una buona, come dire, accoglienza alla tua idea. Cosa ne pensi, Giuseppe?
Io delle volte sono provocatorio dicendo, mi dici un'idea che ti sta vicino, la rifai uguale, vediamo cosa succede. No, perché poi voglio dire, adesso vabbè, il mia è una battuta, nel senso che se tu guardi una cosa che l'idea in sé, come abbiamo detto anche nella puntata precedente, è nulla. E non è nulla, perché tu puoi dare un'idea ma non sai tu la strada, l'angolo che crei in quell'idea, a meno che non sia una cosa particolare. Ma quante, cioè, esistono servizi di newsletter, ne esistono diversi, non è che, cioè, tu puoi creare, devi cercare di capire qual è il tuo punto di vista, lì lavori un po' più sul marketing. Però questo rischio, se possiamo definirlo tale, è un rischio che ti evita un grattacapo maggiore, che è quello lì di dedicare del tempo, dei soldi a una cosa che non avrà nessun successo. E poi non è che tutti sono lì pronti, tu scrivi, ma tra quello che hai scritto tu e quello che hai in testa c'è tanta differenza. Cioè, direi che comunque potrebbe essere, magari in casi statistici, un piccolissimo intoppo, ma quello che guadagni è nettamente superiore.
Ma assolutamente sì, perché se già c'hai un feedback positivo di persone che in qualche modo sono entusiaste alla tua idea, no? A quello che è il tuo progetto e così via, già vuol dire che potenzialmente c'è un mercato, no? Cioè, ci sono persone che potrebbero acquistare. Non solo, ma a volte, e questo è capitato, quando tu inizi a parlare della tua idea, inizi a parlare di quello che vorresti fare, poi magari trovi anche persone che sono disposte anche a investire proprio denaro sulla tua idea, che vogliono entrare in partecipazione in qualche modo, che ti contattano perché gli piace l'idea e vogliono saperne di più. Quindi è interessante questo punto di vista, aprire una pagina su Facebook ad esempio, ma Facebook per dire qualsiasi altro social, e cominciare a capire quello che succede. Il secondo suggerimento che io do, perché è stato anche sperimentato con alcuni clienti che hanno fatto questa cosa, è quella di avviare una newsletter, però anche senza avviare una newsletter. Cioè, significa creare una landing page dove in maniera molto sintetica, magari utilizzando anche un video, tu spieghi la tua idea, dici io voglio, stiamo per realizzare questa cosa qui, ti interessa, vuoi saperne di più, vuoi sapere quando saremo, non so, al passo numero 2 o al passo numero 3 o come si evolverà questa cosa, lascia la tua mail e noi ti informeremo. Questo è un passaggio un po' più impegnativo per la persona che ti lascia la mail rispetto magari a chi ti mette un like o ti scrive un commento su Facebook, però questo è un vantaggio perché vuol dire che avrai feedback da persone che potenzialmente sono maggiormente interessate alla tua idea, quindi sono potenziali clienti ai quali domani, che magari è passato un mese, 3 mesi o addirittura un anno, hai raccolto 10.000 mail o 5.000 mail o 100.000 mail a secondo di quello che è la tua idea e di quanto potrebbe diventare popolare, e c'è già, come dire, pronto un piccolo mercato sul quale andare a fare un primo test proprio economico, di andare a vendere la tua versione più semplice della tua idea e vedere effettivamente se ci stai tirando fuori un business.
Prodotto minimo, no? Quello che si dice, nostra versione minima di questo prodotto minimo. Io, tra l'altro, tu hai scritto anche il discorso hai detto anche del fatto della newsletter, insomma, prima di lanciare un'idea. Io posso magari dirti che molte volte si possono fare anche delle landing page e mandare del traffico. Ci sono tante modalità, se volessimo accelerare i tempi e capire come funziona, no? Mi faccio una landing page, mi immagino come sarà questo prodotto e vediamo che cosa succede, se c'è una risposta, se ti chiedono informazioni e via dicendo. Sono tutte delle cose che possono sembrare una rottura di scatole, perché ti metti lì a fare, devo fare sta cosa, devo prepararla, ma ti assicuro, lo dico su quelli che mi sono sbucciato anch'io le ginocchia su queste cose, perché parti a mille, ti fanno risparmiare un sacco di tempo, anche se paradossalmente adesso ti sembra una perdita di tempo in questo istante, ma a lungo raggio, e non solo, perché come dicevi anche tu, Max, è anche il fatto che poi c'è qualcuno che interviene, che interagisce, che risponde a questa newsletter, com'è, come non è, magari trovi una persona che ti dà una mano, o c'è una parte tecnica che tu non conosci di quell'attività e ti risponde un esperto che ti dà quella cosa che tu non riuscivi a vedere, o anche la risposta, anche un commento delle volte ti fa vedere quello che tu non avevi visto, per cui non solo te la testa, ma posso dire che in alcuni casi la potenzia pure.
È vero, perché magari hai proprio un feedback, qualcuno ti dice ma non si potrebbe avere che, non potrebbe essere che, no, ti aggiunge magari una cosa, oppure ti solleva una problematica che tu non avevi valutato, e quindi questo ti permette di migliorare poi la versione definitiva che uscirà sul mercato dopo qualche mese o dopo un anno, quello che è. Quindi questa cosa è molto importante, e questo poi ci porta al punto numero 3, che è un avanzamento e che si basa su un concetto molto semplice: non saprai che la tua attività, la tua idea può avere successo fino a quando non trovi qualcuno disposto a rischiare i suoi soldi proprio su questa idea. Cioè, non bisogna temere di sedersi dinanzi agli investitori. Quando si parla di investitori, noi abbiamo sempre in testa questi grandi investitori, questi business angel, lo dicono quelli bravi, che magari ti mettono lì il milione di euro, i 100.000 euro e così via. In realtà sì, queste cose esistono, possono succedere, ma non è detto che la tua idea debba per forza partire da qualcosa di così importante. Qualche volta veramente si può iniziare dagli amici, dai parenti, dai conoscenti, dalla famiglia, cominciare a raccontare la propria idea e vedere se qualcuno di essi è disposto a metterci dei soldi, no? A rischiare i propri soldi sulla tua idea. Questo già è un grande punto di partenza, al di là di tornare nuovamente sui social, non so, andare su LinkedIn e vedere, insomma, se si riescono a trovare investitori che magari sono stati coinvolti in idee o in aziende simili a quella che stai cercando di mettere su. Poi ci sono i crowdfunding come Kickstarter, Seedinvest, Patreon e così via, dove magari si può organizzare una raccolta di fondi per vedere se si riesce poi a finanziare la propria idea. Ma secondo me, non so su questo tu, Giuseppe, quanto sei d'accordo, iniziare veramente dagli amici, parenti e conoscenti per vedere se qualcuno veramente è disposto a metterci le soldi sull'idea potrebbe anche essere un buon punto di partenza per valutarne la bontà, la fattibilità, la qualità dell'idea.
E sono un po' dubbioso su questa tipologia di cose. E ti ringrazio per la domanda che viene fuori il mio animo cinico, no? Nel senso che, allora, Una cosa che io dico, no, che qualcuno dice sempre che sono cinico, dice: ma se ti fanno i complimenti ti fa piacere? Sì, mi fanno i complimenti, mi fa molto piacere, ci mancherebbe. Però il complimento migliore è quando uno toglie i soldi e ti dà quei soldi lì. Ora, sta cosa sembra veramente di una crudeltà assurda, quest'animale, no? Come si dice, no?
No,
materialista,
ma è così,
materialista. Alla fine... Ma il legame con i soldi è un legame così talmente emotivo che quando uno è disposto a spendere per una tua consulenza, e questo dico, parlo di consulenza, ma vale anche per un'idea, no? Vuol dire che ci sta, ti veramente crede in quello che fai. Cioè veramente è convinto. Ok? Qual è il problema dei parenti e degli amici? Qual è il problema? Che non è un problema in senso assoluto. Il problema è che io, se vado a chiedere dei soldi a una persona che mi vuole bene, che mi sta vicino, può darsi che non creda alla mia idea, ma lo fa perché mi vuole bene. E quindi non mi sta dando dei soldi per l'idea in realtà. Non sto dicendo che valga, attenzione, valga in modo assoluto, perché posso avere anche uno dei miei parenti che, figurati, fin quando mi dà dei soldi, anzi, vale anche più di uno sconosciuto. Ci sono anche quei casi, no? Però se ci pensi, delle volte c'è una parte emotiva, come se andassi da un mio genitore, no? Mia mamma, mio papà, chiaramente loro... magari non capisco neanche cosa stia proponendo e mi daranno sti soldi. Quindi lì andrei sempre comunque cauto su questa cosa, che poi è il principio, se ci pensi, degli inganni che ci sono. Adesso cito uno di quei argomenti proprio bomba, network marketing, di quella gente che poi, sai, vendite a cascata, dove si comprano quei kit, quelle porcate,
si comprano quelle cose, vanno attaccare prima la famiglia, no?
E vanno dalla famiglia, allora dice: oddio, adesso faccio il business. No, caro mio, ti stanno comprando le cose perché ti conoscono.
Certo.
Poi una cosa veramente bieca quella lì, però lì sai che se no si scoperchia fuori il vaso di Pandora, no? Su quelle cose lì. Però al di là, ecco perché sono titubante, questo è il mio punto di vista. Per questo
diciamo che è un punto di partenza, no? Anche soprattutto gli amici magari sono un punto di partenza. È chiaro che più ti allontani dalla tua cerchia delle amicizie e della parentela, più quei soldi che ti arrivano hanno un valore. Cioè, nel senso che se un estraneo ti sta dando dei soldi è perché probabilmente, anzi sicuramente, crede in quell'idea che tu stai mettendo in campo, perché altrimenti non te li darebbe mai, perché non ha un rapporto emotivo nei tuoi confronti. Un genitore probabilmente ti dà dei soldi anche senza avere nessuna idea di quello che potrebbe essere il business che vuoi andare a mettere su. Insomma, bisogna trovare il giusto equilibrio in queste cose. Il quarto suggerimento che mi sento di dare è quello di creare un sondaggio, cioè veramente creare un vero sondaggio. Con ormai gli strumenti per creare sondaggi sono diventati molto economici, qualche volta addirittura gratuiti o anche a pagamento, ma non sono cifre molto elevate. Noi qui in Seset Agents in particolare utilizziamo SurveyMonkey, utilizziamo Tapeform, utilizziamo Google Forms, utilizziamo FormAssembly e così via. SurveyMonkey lo utilizziamo soprattutto per i sondaggi a pagamento, perché permette anche di raggiungere un pubblico di persone sconosciute, ed è possibile anche selezionare alcune caratteristiche sociodemografiche, insomma, di queste persone, e quindi scegliere, non so, l'età, il sesso, la zona geografica e così via, e anche il numero di persone che si vuole raggiungere: 100 persone, 1000 persone o 100.000 persone. È chiaro che più persone si vogliono raggiungere, più il costo del sondaggio cresce. Però questo è molto importante, perché fare un sondaggio su un pubblico, su una popolazione, che ne so, di ad esempio 1000 persone, diventa molto rappresentativo. Cioè i risultati che si hanno sono risultati importanti sui quali poi basare una decisione o impostare dei cambiamenti e così via. Quindi secondo me creare un sondaggio, iniziare a proporlo magari attraverso i social e così via, per non incidere molto sui costi, o investire un minimo, che potrebbero essere 1000 euro, 1500 euro, poi dipende da quello che si sta facendo, per avere dei risultati tangibili sul quale andare a lavorare e esaminare, secondo me è una buona idea, Giuseppe.
Allora, assolutamente, i sondaggi, tra l'altro è una cosa che voto a pieni, non so, 150%, vale. Sulle strutture, vabbè, possiamo utilizzare qualsiasi strumento, tu citavi SurveyMonkey, io uso anche Cognito Form, ce ne sono anche tanti altri,
sì,
che utilizzo. La cosa che aggiungo è questa: al tuo sondaggio non dare nessun premio. Cioè non fare sondaggio dove dici alla fine del sondaggio ti do uno sconto su questo, alla fine del sondaggio ti do un vantaggio su... Può essere utile, sì, per incentivare le persone, ma se il tuo argomento riesce a smuovere le persone per un sondaggio senza un premio finale, è già un buon segnale. È già un buon segnale. Beh, che c'è una persona che si
un po' di storytelling all'inizio, no? Racconta perché stai facendo questo sondaggio, qual è l'idea di base e così via. Chi partecipa è perché è motivato, chi non partecipa non gliene frega niente dell'idea.
Appunto, appunto, questo è perché uno dice, io vedo dei sondaggi, lo dico perché li ricevo anch'io alcuni sondaggi, se finisci ti diamo una ricarica di 10 euro per il telefonino o ti diamo uno sconto su Amazon e via dicendo. Sì, ti possono dare delle idee, alcune risposte sono giuste, non è quello, però ricordati che hanno fatto quel sondaggio, stanno rispondendo per arrivare alla fine e prendersi quel cacchio di coupon. E non è quello il nostro obiettivo. Certo, avrai meno risposte, senza dubbio, ma a me interessano risposte sincere. Questo è.
E poi arriviamo al punto numero 5, che è un punto cruciale, secondo me. Probabilmente dovremmo metterlo come punto numero 1. Cioè, quanto ti costa realizzare questa tua idea e quanto ti fa guadagnare questa tua idea? Perché magari è un'idea grandiosa, risolve un problema importante, però mantenere questa realizzazione, questa soluzione, costruire questa soluzione è estremamente costosa. Oppure magari, ecco, non solo è costosa, oppure non è costosa, però ti paga una sola volta la persona e finisce lì e magari non hai un grosso pubblico, no? Il concetto della puntata scorsa, il concetto del pane. Il pane costa poco, però tantissime persone lo comprano tutti i giorni e quindi alla fine hai un volume interessante, come il caffè. No, il caffè per un bar rappresenta un'entrata molto importante, costa poco di base, ma migliaia di persone tutti i giorni vanno a comprare il caffè. D'altra parte però, se la tua idea costa quanto un caffè, ma solo due persone al giorno se la comprano e finisce lì, probabilmente non riesci a fare business. Quindi devi comprendere, punto numero 5, devi comprendere quanto costerà la tua idea. E questo è fondamentale. E devi capire quanto ti costa il lavoro, se lo devi esternalizzare. Devi capire quanti dipendenti magari hai bisogno, quanto ti costa ogni dipendente, quindi quanto ti costa tutto il lavoro. E quindi questa è una cosa importante, perché altrimenti tutto il tuo castello crolla, come un po' quei castelli di sabbia alla prima onda scompaiono.
Un po' mi dai l'assist per recuperare quella mia visione cinica di prima sui soldi. In questo caso dico, spesso invece quello che facciamo quando ci poniamo questa domanda, rispondiamo solo dal punto di vista economico, ma non abbiamo chiarezza di tutto ciò che gira attorno. Quindi è vero, ci serve, ma quanti dipendenti? Ok, d'accordo, ma quanto tempo devo dare loro? Quante queste persone devono essere, avere, perché se i dipendenti avranno anche loro dei tempi, insomma, il giorno libero, tutta la cosa più stupida che noi sottovalutiamo, dovremmo mettere a grandi linee. Noi come persone che diciamo vabbè, ma tanto questa cosa la faccio io, quindi non costa, non spendo. Fino a che punto quella cosa è vera che ti stai raccontando? Perché poi magari devi pensare e riflettere se questa cosa puoi continuare a farla tu, fin quando riesci a mantenere quel ritmo, perché all'inizio c'è l'emozione, c'è la parte emotiva, e l'altro come fai? Quindi questa cosa che stai creando, quanto ti richiede tempo oltre che denaro? Insomma, sono cose che delle volte sfuggiamo, pensiamo che sia soltanto la mera spesa di, che ne so, internet, piuttosto che i luoghi, piuttosto che le materie prime, non so, ma dimentichiamo invece il nostro impegno anche, che non è visivo, cioè non si vede in quell'istante. Ecco, questa è una cosa che spesso ho visto io, poi d'altro canto ci sono tante altre cose che forse tu ti viene in mente qualcos'altro, però di base questa è una cosa che noto spesso.
Guarda, in base è proprio così. Siamo in chiusura della puntata. L'ultimo suggerimento che do, e che a volte è sottovalutato e non si fa, è quello di fare le cosiddette ricerche di background, che è un modo figo per dire vedi la concorrenza che cosa sta facendo, sia la concorrenza diretta che la concorrenza indiretta.
Sì, vedi quei rompicoyotes cosa stanno facendo, se vogliamo prendere la propria...
Esatto. No, guarda, c'è una frase stupenda di uno dei, forse era del dirigente principale di Coca-Cola, che una volta lesse un'intervista e disse: guarda, il nostro concorrente più importante della Coca-Cola, il nostro concorrente più importante è l'acqua. Parlando di concorrente, tu ti immagini un'azienda che produca, non so, un'altra bibita simile, no? Che possa essere in concorrenza con la Coca-Cola, invece ci sono, il nostro concorrente più importante indiretto è l'acqua. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che veramente bisogna guardare con uno sguardo molto ampio chi potrebbe essere la tua concorrenza, e lo puoi fare guardando i profili sui social, cercando su Google prodotti per, e metti magari il problema che stai cercando di risolvere, oppure società e metti il nome del settore e così via. Oppure puoi utilizzare gli strumenti per parole chiave, lo stesso Google, oppure altri software come Amber Suggest, Ahrefs e così via. Tutto questo ti serve per capire in questo momento chi è che sta risolvendo un prodotto, un problema simile al mio. Perché a volte è proprio così, no? Magari ci sono dei, ecco, mi viene in mente un altro, Terry Ford, ne abbiamo parlato nella puntata precedente, che diceva: i miei concorrenti sostanzialmente sono i cavalli, io produco auto, però la mia concorrenza è fatta anche da chi vende o noleggia cavalli, perché i miei clienti fino ad oggi sono andati e hanno risolto il problema dello spostamento con i cavalli, quindi non posso vedere chi sta in questo momento facendo auto simile alla mia, ma devo andare a vedere pure da quest'altra parte. Quindi è molto importante fare queste ricerche di background e quindi capire chi sono i tuoi concorrenti. E quindi a questo punto direi che ci sta magnificamente il riepilogo di Giuseppe Franco.
Eh sì, signori, pensavate, avevate un'idea, dovevate capire insomma se questa idea di business è buona, quindi ci siamo chiesti, ci siamo posti in questo episodio quali sono questi modi per testare la tua idea. Partiamo dai social media, se vogliamo fare un po' media, perché dai, così, e quindi possiamo pensare di girare, di far vedere cosa, come reagisce il nostro pubblico potenziale. Numero due, abbiamo parlato di come si avvia una, dobbiamo avviare una newsletter per testare, abbiamo parlato anche di landing page per capire insomma, ma questa cosa di cui parliamo, c'è qualcuno che è interessato? E attenzione, perché poi siamo passati al discorso di investitori, abbiamo detto anche creiamo un sondaggio, cerchiamo di capire se ci sono persone davvero interessate. E i costi, anche i costi, abbiamo parlato di costi, perché i costi sono importanti, perché io devo vedere non soltanto il costo in sé, quanto la moneta, ma anche tutto ciò che gira attorno, dipendenti, ma anche quello che costa il mio di tempo. E come elemento finale abbiamo detto, ci saranno dei rompicoyotes, ci saranno cioè delle persone che fanno quello che facciamo noi o che comunque occupano uno spazio simile al nostro. Stiamo facendo questa analisi perché dobbiamo fare questa analisi, se riusciamo poi in tutto ciò con queste domande, se il nostro spazio ha diritto di esistere, nel senso che riusciamo ad occupare uno spazio affinché poi si possa rientrare in con un potenziale mercato e con delle persone che sono ovviamente disposte a spendere per quello che abbiamo creato.
E quindi se avete idee importanti che possono diventare veramente la nuova Google o il nuovo YouTube, lasciatelo nei commenti, che sicuramente io, Giuseppe Franco, siamo a disposizione per fare grandi investimenti.
E sono
e
qui,
detto questo, detto questo, nella prossima puntata io qui ho un bel appunto, perché parleremo di un argomento molto importante nel marketing, che è appunto il re-marketing e il re-targeting. Quindi quali sono le differenze fra queste due cose, come funziona e perché è importante avere una strategia di recupero dei propri visitatori e dei propri contatti. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.